Benvenuti in Audible. Buon ascolto.
Cari amici roditori, benvenuti nel mondo di Geronimo Stilton. Lo strano caso del ladro di spazzatura. Una nuvola di moschini. Era una notte d'estate e faceva un caldo tremendo. Io mi giravo e mi rigiravo nel letto, senza riuscire a prendere sonno, mentre fissavo la luna piena che splendeva nel cielo stellato di Topazia. Mi addormentai quando ormai era l'alba, ma poco dopo mi fece sobbalzare il trillo della sveglia. Per mille mozzarelle! Dovevo correre in ufficio! Ma non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton. E dirigo l'Eco del Roditore, il giornale più famoso dell'Isola dei Topi. Dunque, come vi dicevo, corsi in ufficio e andai subito alla mia scrivania. Stavo scrivendo un articolo sulla storia del formaggio, quando la porta si aprì e sentii uno strano odore. Anzi, più che odore direi puzza. Anzi, più che puzza, direi fetore. Anzi, più che fetore, direi tanfo! Annusai meglio e gridai: per mille mozzarelle, ma chi è là? Dalla porta spuntò un muso dal sorrisino furbino, dei baffi strapazzati, due occhi sbarrati e un impermeabile color giallo banana. Lo riconobbi subito. Era il mio amico Ficcanaso Squid, l'investigatore più famoso dell'Isola dei Topi. Un momento. Solo allora mi accorsi di un altro dettaglio strano. Sul naso aveva appuntato delle mollette da bucato color giallo formaggio. Lui squittì con voce nasale.
Geronimino, mi puoi fare un favore?
Io strillai. Eh? Che cosa dici? Lui ripeté a voce più alta.
Non capisci? Mi serve un favore, ma subito, è urgente, anzi, urgentissimo!
A me frullavano i baffi dall'esasperazione. Non capisco una crosta di quello che dici. Prova a toglierti le mollette dal naso. Lui se le tolse e finalmente io riuscii a capire.
Geronimino, mi serve un favorino. Ma subito, è urgente, anzi urgentissimo, anzi urgentissimissimo.
Io borbottai. Ogni volta che vieni a trovarmi è sempre perché ti serve un favore ed è sempre urgente, anzi, sempre urgentissimo, anzi, sempre urgentissimissimo e mi metti sempre nei guai. Ma che cos'è questo tanfo? Che cosa c'entrano le mollette da bucato? Lui fece un balzo verso la mia scrivania e dalle tasche dell'impermeabile gli scivolarono fuori un mucchio di mollette da bucato.
Geronimino, mi serve subitissimo un aiutino urgentissimo per una cosina gravissima che sta succedendo ora a Topazia. C'è un ladrettino in giro che... ruba...
Io lo incalzai. Un ladro, qui a Topazia, che ruba qualcosa. Ma che cosa? Lui esclamò in tono drammatico.
Un ladrettino che ruba... spazzatura! Ecco perché ho questo odorino! Sono stato fino adesso a rovistare nella spazzaturina di ogni tipo!
Io gridai, Un ladro di spazzatura? Ma chi vorrebbe rubare della spazzatura? Chi? Lui strillò.
Ma soprattutto perché? Perché?
Proprio allora entrò mia sorella Thea, che si tappò il naso disgustata.
Ger, da quanto non ti fai una doccia? Il tuo ufficio puzza come una fogna a Ferragosto.
Poi guardò Ficcanaso.
Ah, sei tu a puzzare. Da quanto non ti lavi, confessa.
Appena la vide, a Ficcanaso frullarono i baffi per l'emozione. Ha un debole per mia sorella.
Tina, scusa per la puzzettina, ma è una conseguenzina della mia investigazioncina. Ma ti prego, convinci Geronimino ad aiutarmi a risolvere il misterino di un ladrettino di spazzaturina.
Thea allora chiese interessata.
Un ladro di spazzatura? Che strano. strano. Però potrebbe venirne fuori un articolo molto interessante per l'Eco del Roditore.
Prese una decisione fulminea. Lei ha sempre i riflessi rapidissimi. E sistemò nella giacca la macchina fotografica.
Geronimo, corriamo subito a indagare.
Ficcanaso le fece il baciazzampa.
Teina, te l'ho già detto che sei affascinantina e che saresti la fidanzatina ideale per me. E...
Tea, taglio corto.
Uff, me l'hai già detto un migliaio di volte o giù di lì, ma per ora non se ne parla. Dai, sbrigati, abbiamo fretta.
Io tentai di protestare. Veramente, io sarei impegnato. Ma era già troppo tardi. Come sempre, il mio amico Ficcanaso mi aveva coinvolto, mia sorella mi aveva travolto e io ero stravolto. Mi trascinarono fuori, gridando in coro.
Dai, Geronimino, non fare il lagnino!
Il segreto del dottor Radicis. Poi i due mi fecero salire sulla banana mobile e Ficcanaso partì a razzo per le strade di Topazia, con i baffi scompigliati dal vento.
Dunque, stamattina mi ha chiamato il sindaco della città, Onorato Topato. Pare che al nuovo centro di riciclo sperimentale di Topazia, ieri notte sia sparito un mucchio di spazzatura e che nessuno riesca a capirne il motivo.
Proprio allora, il vento ci portò una zaffata di puzza e moschini. E presto ci trovammo davanti un'insegna. Centro di riciclo sperimentale di Topazia. All'ingresso c'era una sbarra abbassata e una cabina con un roditore in uniforme che gridò.
Non si entra senza un permesso ufficiale. C'è stato un furto ieri notte.
Ficcanaso mostrò il suo distintivo, strizzandogli l'occhio.
Amico, ho il permesso del sindaco Onorato Topato e un appuntamento col dottor Radicis, il direttore del centro di riciclo. Ho l'incarico di trovare il ladrettino di spazzatura.
L'altro rispose.
Va bene, amico.
Poi sollevò la sbarra e noi entrammo. Ci trovammo davanti uno spettacolo davvero incredibile. Attorno a noi c'erano mucchi e mucchi e mucchi di spazzatura di ogni tipo. Plastica, alluminio, carta e anche rifiuti organici. Proprio quelli che puzzavano di più. Ficcanaso ci guidò in quella direzione. Appena arrivammo lì, indicò un buco proprio al centro del mucchio di spazzatura.
Vedete quel buco? Da lì è stata rubata la spazzaturina! Una quantità enorme!
Mentre io prendevo appunti, Tea iniziò a scattare foto. Ma era mezzogiorno e il sole ci picchiava sul cranio. Faceva un caldo mostruoso e la puzza era fortissima. Povero me! Oh, come mi girava la testa! Tea se ne accorse e cominciò a pizzicarmi la coda per rianimarmi.
Ger, che cosa fai? Svieni! Dai!
Anche Ficcanaso strillò.
Datti da fare! Scrivi, Geronimino!
Ma a me girava la testa!
Squeet! Altro che scrivere! Ora svengo!
Poi persi i sensi. Quando mi risvegliai, ero in un ufficio, sdraiato su un morbido divano, con una salvietta umida sulla fronte. Una voce gentile mormorò.
Poverino, ha avuto un colpo di calore. Si sente meglio ora, dottor Stilton?
Mi girai e vidi una roditrice bella come un sogno, con la pelliccia dorata e una folta treccia color inchiostro, fissata con una molletta verde a forma di foglia. Aveva occhi neri dallo sguardo profondo, ma soprattutto un meraviglioso sorriso. Io borbottai. Ma io... ma lui... cioè lei... Insomma, noi abbiamo un appuntamento con il dottor Radicis. Lei sorrise dolcemente.
Ma sono io la dottoressa Radicis. Flora Radicis, la responsabile del centro di riciclo sperimentale della città di Topazia.
Mi indicò il distintivo che portava sul camice. Dottoressa Flora Radicis, direttore del centro di riciclo sperimentale di Topazia. Allora... Il dottor Radicis era una dottoressa, cioè era una roditrice, cioè era
lei.
Il mio nome è Gilton, Steronimo Gilton. Thea, mi tirò un piffo su un orecchio.
Ti sei ripreso, fratellino? Ci hai fatto prendere un bello spavento, ma devo ammettere che faceva proprio caldo là fuori.
Ficcanaso sbuffò.
Gliel'avevo detto io di mettersi le mollettine al naso per la puzzina, ma Geronimino vuol fare sempre di testa sua.
Intanto io ero rimasto incantato dalla roditrice e balbettai. Buongiorno, il mio nome è Gilton, Steronimo Gilton, cioè io sono Stilton, Geronimo Stilton, e mi dirige il roditore dell'eco, cioè io dirigo l'eco del roditore. Lei scoppiò in una risata gentile.
Oh, dottor Stilton, non c'è bisogno che lei si presenti. Io la conosco di fama, leggo sempre i suoi articoli e anche i suoi libri. Sono una sua ammiratrice, sa? Che combinazione fortunata conoscerci qui, oggi.
Io, sempre più emozionato, balbettai. Ah, i miei libri la leggono e la sua fama mi conosce. E la fortuna si è combinata oggi, cioè... Lei propose...
Possiamo darci del tu, Geronimo?
Io arrossii per l'emozione. Con piacere. Ficcanaso ridacchiò.
Oh, che colpo di fulmine! Speriamo che non lo venga a sapere Tenebrosa. Altrimenti voleranno baffi, i tuoi baffi, Geronimino. Attento, sai quanto è gelosa la tua quasi fidanzata.
Pensando alla gelosia di Tenebrosa, rabbrividii. In verità, io e Tenebrosa non siamo fidanzati. Ficcanaso sghignazzò.
Ma lei non lo sa, cioè non ne vuole sapere. E cioè, lei è convinta che vi sposerete. E ci tiene a te, Geronimino. Oh, come ci tiene!
In quel momento la porta si aprì ed entrò un roditore che indossava un camice bianco. Sul distintivo lessi Dottore Eustachio Eutoppini. Quel tipo, anzi quel topo, era alto e magro, con il muso appuntito e i baffi frementi, la pelliccia tagliata a spazzola e portava occhiali da intellettuale dalla montatura metallica. Porse timidamente un enorme mazzo di rose rosse a flora.
Per te, roditrice del mio cuore.
Solo allora si accorse di me. Capì che Flora mi stava curando e mi fissò con un lampo di gelosia. Compresi subito di non essergli per niente simpatico. Flora mise le rose in un vaso, ringraziando cortesemente.
Sei stato molto gentile, Eustachio, ma come ti ho già detto, preferirei proprio non mescolare sentimenti e lavoro. Ci tengo a essere professionale.
Eustachio esclamò, un po' rattristato.
Oh, capisco. Ti interessa qualcun altro, non a me. Preferisci lui, il famoso Geronimo Stilton. Famoso direttore dell'Eco del Roditore. Famoso giornalista. Famoso autore di libri. Un roditore VIP, insomma.
Adesso aveva l'aria abbacchiata, le spalle incurvate e i baffi mosci. Mi fece dispiacere, perché era evidentemente innamoratissimo di Flora e lei non lo considerava neanche. Allora gli tesi la zampa e dissi gentilmente: «Piacere di conoscerla, dottore Eutoppini. Anche lei lavora qui?» Lui sollevò lo sguardo e mi fissò non più con aria ostile ma cordiale.
«Sì, lavoro qui anch'io. Sono appassionato di problemi ambientali.»
Io proseguii: «Abbiamo qualcosa in comune. Anche io amo molto la natura, dottore Eutoppini. Complimenti per il centro, è molto ben organizzato.» Iniziamo a chiacchierare e dopo pochi minuti ci davamo già del tu. Fu allora che Flora disse:
«Chi vuole assaggiare la mia specialità, il mio tiramisù?»
Aprì un piccolo frigorifero che teneva in ufficio e tirò fuori un meraviglioso tiramisù in una teglia a forma di cuore. Ci servì generosamente una bella fettona a testa, sorridendo.
«Cari amici, vi sono grata di essere qui per aiutarci a risolvere il mistero del furto.
Prima di accompagnarvi a visitare il centro, vi chiederò qualche minuto di attenzione per spiegarvi che cos'è la raccolta differenziata. La raccolta differenziata. Al centro di riciclo sperimentale di Topazia ci occupiamo di smaltire e riciclare rifiuti di ogni tipo, con tante tecniche diverse. Ma per poter riciclare, tutti devono collaborare. La raccolta differenziata deve cominciare prima nelle case e poi nelle vie di Topazia, con l'aiuto di tutti. A casa, dividete i rifiuti in tante pattumiere diverse. Uno umido, cioè i rifiuti organici, 2 carta, 3 plastica, 4 vetro, 5 indifferenziata, cioè tutta la spazzatura che non può essere riciclata, come materiali unti e sporchi, giocattoli rotti, CD e DVD, spazzolini da denti, lettiere di animali, pannolini, eccetera. In strada, gettate la pattumiera così raccolta nel contenitore giusto. Nel bidone bianco buttate la carta, nel bidone giallo gettate la plastica, nel bidone verde il vetro, l'umido gettatelo nei bidoni marroni e l'indifferenziato nei cassonetti preposti. Bisogna invece smaltire separatamente e portare al centro di riciclo tutta una serie di altri rifiuti come le pile e le batterie, le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli oli e i rifiuti ingombranti, come le macerie e le potature. Spesso la gente butta tutti i rifiuti nello stesso bidone. Questo è sbagliato. Così facendo, infatti, diventa difficile riciclare i rifiuti e si causa un grave danno all'ambiente. È importante gettare ogni rifiuto nel bidone giusto.
Strani e misteriosi indizi. Finita la spiegazione di Flora, uscimmo. Il sole non era più a picco e faceva un po' più fresco. Così ci avviammo lungo la strada che attraversava tutto il centro di riciclo sperimentale di Topazia. Flora iniziò a spiegarci tutte le attività che vi si svolgevano. E io la ammirai ancora di più per l'entusiasmo che dimostrava nel difendere l'ambiente e la natura. Tea chiese:
Flora, secondo te quali rifiuti ha preferito il ladro? Di quale tipo?
Flora sollevò un sopracciglio.
Me lo sono chiesto anche io. La spazzatura che ha prelevato era principalmente di tipo organico, cioè rifiuti umidi come gli avanzi di cibo.
Io presi nota. Il caso si faceva interessante. Intanto Ficcanaso borbottava:
Per mille bananille, questo è un dettaglino curiosino! Possiamo andare proprio sul punto da cui è stata rubata la spazzaturina?
Flora sorrise.
Ma certo, ora vi ci porto.
Raggiungemmo di nuovo la zona di raccolta dei rifiuti organici. Ed ecco davanti a noi l'enorme buco che il ladro aveva lasciato nella spazzatura dopo il furto. Mentre grossi veicoli si spostavano intorno a noi, trasportando rifiuti, Ficcanaso cominciò a esaminare il terreno, incurante della puzza. A un tratto esclamò:
Per mille bananille! Il buco lasciato dal ladrettino è enorme! Avrà sollevato almeno 100 tonnellate di spazzaturina! Però la cosina più interessantina è che qui, tutto attorno al buco, ci sono anche tante bottigliettine di plastica acciaccate. Sembra quasi che le abbia lasciate dietro di sé proprio il ladrettino.
Tea chiese:
Ma nessuno ha visto o sentito il ladro? Deve essere arrivato in volo dall'alto, perché non ci sono tracce attorno.
Flora scosse la testa, poi aggiunse:
Non si è sentito alcun rumore di motore, né si è visto arrivare in volo nulla, benché ci fosse la luna piena.
Ficcanaso socchiuse gli occhi. E come sempre accade, quando si concentra al massimo, gli vibrarono i baffi. Borbottò:
La luna piena, dici? Già, già, già. Strano. Per mille bananille, è strano che un ladrettino scelga di fare un furto proprio quando c'è la luna piena, quando c'è più luce ed è più facilino essere beccati. Allora, ma, però, chissà, quasi quasi, tuttavia, boh. Per mille bananille, meglio riesaminare gli indizi uno a uno. 1. Attorno al buco nella spazzatura non ci sono tracce di pneumatici o del passaggio di automezzi. 2. Quindi il ladro è arrivato dall'alto su un veicolo volante di qualche tipo. 3. È un veicolo molto silenzioso perché nessuno l'ha sentito arrivare. 4. È un mezzo straordinario anche perché nessuno l'ha visto. Potrebbe essere addirittura invisibile. 5. È in grado di sollevare un peso enorme di varie tonnellate. 6. Infine, questo veicolo sembra aver perso qualche pezzo qua e là. In particolare, delle bottiglie di plastica tutte acciaccate. Dettaglio interessante. Il furto è stato compiuto con la luna piena, il momento meno opportuno, perché non è completamente buio.
Foglie di cavolo e torsoli di mela. Andammo tutti a casa perché ormai era sera. Mentre cercavo di addormentarmi, ripensai al sorriso di Flora. Che roditrice eccezionale! Decisa ma anche dolce, dedicata al suo lavoro, ma anche capace di trovare il tempo per fare il tiramisù per gli amici e impegnata per l'ambiente come me! Fu proprio con quel dolce sorriso in mente che mi addormentai, nonostante la luna illuminasse la mia stanza di raggi argentei. Sarei andato avanti a dormire tranquillamente fino a tarda mattinata, ma fui svegliato dal suono del campanello della mia porta. Erano Ficcanaso e Tea che strillarono.
«Apri subito! Ci sono novità!»
Corsi ad aprire e mi spiegarono.
«Stanotte c'è stato un altro furto in una fabbrica!»
«Dobbiamo correre sulla scena del crimine!»
Salimmo sulla banana mobile e ci dirigemmo verso la periferia della città. C'era un traffico tremendo. Così, quando arrivammo, era quasi mezzogiorno. Fu allora che vedemmo da lontano l'enorme fabbrica tutta dipinta di verde con l'insegna Verfrutta. Era una famosa marca che produceva verdura e frutta in scatola. Lì davanti riconobbi il sindaco, Onorato Topato, che mi salutò cordialmente.
Geronimo, Tea, anche voi qui? Se collaborate con Ficcanaso mi fa piacere. Ci serve tutto l'aiuto possibile per scoprire chi compie questi strani furti di spazzatura a Topazia. I cittadini sono preoccupati, e io anche.
Ficcanaso tentò di tranquillizzarlo.
Tranquillino, signor sindaco, siamo vicini alla soluzione. Ho già un'ideina, ma preferisco non parlarne. È ancora un po' prestino.
Poi si rivolse al proprietario della fabbrica, Verduroso.
Mi dica, che cosa è successo?
L'altro ci accompagnò nel grande cortile dietro la fabbrica.
Ieri abbiamo finito una grossa produzione di marmellata di mele e angurie e abbiamo anche prodotto un bel po' di crauti, cioè cavoli sott'aceto. Tutto biologico. A sera abbiamo ammucchiato tutti gli scarti di frutta e verdura qui in cortile, all'aperto, in attesa di portarli via con i camion. Ma prima che arrivassero, nella notte, nonostante la luna illuminasse tutto a giorno, strano ma vero, qualcuno ha rubato i rifiuti.
Ficcanaso chiese.
Nessuno ha visto o sentito niente, vero?
Verduroso scosse la testa.
Il guardiano notturno non ha visto o sentito niente di niente.
C'erano però tante bottiglie di plastica ammaccate tutto attorno al luogo del furto. Nel cortile erano rimasti un bel po' di torsoli di mele e angurie marcite, che sotto il sole puzzavano tremendamente. Oi, 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 come mi girava la testa! Lische di pesce e gusci di vongole. Tornai a casa col mal di testa e mi buttai a letto esausto. Ma la mattina dopo, Ficcanaso si ripresentò alla mia porta insieme a Tea.
Geronimino, io avrei un'ideina, ma...
Proprio allora, il banana phone, cioè il cellulare di Ficcanaso, suonò. Come facevo a sapere che era il suo? Perché sentii la sua inconfondibile suoneria, che avrei riconosciuto subito e ovunque.
Trilla trilla bananilla, il banana phone squilla. Dai, 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 Non aspettare! Rispondi al cellulare!
Io sospirai. Feccanaso è fatto così. È un tipo, anzi, un topo proprio originale. Lui cominciò a frugare dappertutto, poi strillò.
Ah, ecco dov'era il mio telefonino! L'avevo messo nel taschino!
Tirò fuori dalla tasca un buffo telefonino a forma di banana.
Pronto? Qui Ficcanaso! Chi squittisce?
Dall'altra parte qualcuno disse qualcosa e Ficcanaso borbottò.
No, davvero? Incredibile! Ciao, ciao, ciao!
Riattaccò e spiegò.
Mi ha chiamato il sindaco di Topazia! Pare che durante la notte il ladrettino abbia compiuto un altro furtino. Anche stavolta ha rubato rifiutini organici umidi, cioè avanzi di pesce, ammucchiati all'aperto dietro la piazza dove si svolge il mercato del pesce. E anche stavolta nessuno l'ha visto. E anche stavolta nessuno l'ha sentito. E anche qui si è lasciato indietro un bel po' di bottigliettine ammaccate. Andiamo subito a indagare.
Purtroppo, quando arrivammo al mercato del pesce, era già mezzogiorno passato. Faceva un caldo mostruoso e la puzza di pesce era terrificante. Ficcanaso sembrava non accorgersene e continuò a misurare, controllare, indagare, fino a che sbuffò.
Ho avuto un'ideina! Ora so che cosa dobbiamo fare!
Io lo implorai. Fai in fretta! Non so per quanto resisterò con questa puzza di pesce! Lui spiegò.
Dunque, noi ormai sappiamo che questo ladrettino ama moltissimo la spazzaturina. Sappiamo anche che gliene serve tantissima. Rifiuti organici della discarica, rifiuti di frutta e verdura ammuffiti, rifiuti di pesce andato a male. Lui va dovunque ci sia un bel po' di spazzaturina bella marciotta, puzzolente al puntino giusto, avvolta in una nuvola di moschini ronzanti. E lascia sempre dietro di sé tante bottigliettine di plastica. Strano, molto strano.
Poi abbassò la voce e sussurrò a me e Tea con aria misteriosa.
Tranquillini, ecco la mia ideina. Per acchiappare il ladrettino con le zampine nel sacco, prepariamogli una... trappolina!
Trappola per topi! Ficcanaso ridacchiò.
Per preparare una trappola ci vuole un'esca! E in questo caso ci serve un bel mucchiettino di spazzaturina! Potete starne certi!
Si lisciò i baffi.
Scommetto 1000 bananille che il ladrettino arriverà subito!
Poi ordinò a me e Tea.
Pubblicate subito un'edizione speciale dell'Eco del Roditore con una notiziettina fasulla, e cioè che al porto di Topazia domani ci sarà un container enorme pieno di spazzaturina pronto per essere portato via da una nave. Vedrete che nella notte arriverà il ladrettino.
Te e io ci affrettammo a scrivere l'articolo e lo pubblicammo sulla prima pagina dell'Eco del Roditore. La trappola per il ladro di spazzatura era pronta. Era ormai sera e ciascuno tornò a casa. Tirai fuori dalla tasca i miei appunti scritti a mano sul taccuino. Li lessi e li rilessi, tentando di metterli in ordine. Ma facevo fatica perché ormai mi ero abituato a lavorare con il mio nuovo computer. Ah, non ve l'ho detto? A casa uso un nuovo portatile color verde pistacchio che si chiama Computerillo. È un computer sperimentale inventato da Ficca Genio Squid, il mio amico inventore, che tra l'altro è il cugino di Ficcanaso Squid. Dunque, dicevo, Computerillo parla, anzi, parla in un modo proprio buffo. È molto efficiente, ma anche molto simpatico. Insomma, mi sono affezionato a lui come a un vero amico. L'avevo mandato da Ficcagenio per un aggiornamento e speravo che fosse pronto, così telefonai. Ciao Ficcagenio, sono Stilton, Geronimo Stilton. Ho proprio bisogno di Computerillo. Hai finito di aggiornare i suoi programmi? Insomma, quando torna da me? Lui ridacchiò soddisfatto.
computerello ti manca, vero? Questo mi fa davvero molto piacere. Vuol dire che la mia invenzione è proprio riuscita.
D'improvviso udii la voce di computerillo.
Ciao, Geronimillo. Ho capito bene che ti manco? Eh? Evviva! Sono contentillo. Anche tu mi manchi, babbillo.
Io lo salutai. Ciao! Ho bisogno di te perché sto investigando su un nuovo caso che c'entra con l'ambiente. Un ladro di spazzatura! Lui strillò orgoglioso.
Ambiente? Ti aiuterò volentieri. Che bello! Anzi, che bello! Torno a casa presto. Ho quasi finito di caricare un nuovo programmillo per raccontare barzellettille su ogni argomentillo. Vedrai come sono spiritosillo. Senti un po' questa. Un boscaiolo entra in un negozio di abbigliamento e chiede al commesso: «Buongiorno, vorrei un vestito per andare a tagliare la legna». Il commesso gli chiede: «Che taglia?». L'altro risponde: «La legna, no?».
Un'ombra nella notte. La mattina dopo, sulla prima pagina dell'Eco del Roditore, tutti i cittadini di Topazia videro pubblicata la notizia. Al pontile numero 13 del porto di Topazia è stato depositato un enorme container di rifiuti in attesa che una nave lo porti via. Ficcanaso iniziò a saltellare felice nel mio ufficio, canticchiando:
«Con la notizia fasullina è pronta la trappolina, garantito da Ficcanasino, prenderemo il ladrettino!».
Poi portò a me e Tea delle tute nere, complete di passamontagna e guanti.
«Così ci nasconderemo meglio nell'ombra, aspettando che il ladrettino si faccia vedere! Inizia la missioncina segretina!».
Tea era a suo agio, ma io mi sentivo un po' ridicolo a indossare quella tutina. Poi Ficcanaso mi ordinò:
«Chiama Flora e dille di raggiungerti. Ci sarà utile il suo aiuto. Lei è un'esperta di problemini ecologici».
Io, che sono un tipo, anzi un topo, molto timido, tentai di rifiutare. «Perché non la chiami tu, Ficcanaso?» lui ridacchiò.
«No, chiamala tu, Geronimino. So che sei timidino e ti batte il cuoricino, ma so anche che tu hai un debolino per lei. E forse, dico forse, lei ha un debolino per te».
Paonazzo per l'imbarazzo, chiamai Flora.
«Dottoressa Radicis, cioè Flora... Buonanotte, cioè buongiorno! Volevo invitarti a una festa, volevo dire una missione!».
Tea mi strappò dalla zampa il cellulare.
«Flora, sono io, Tea. Ti aspettiamo qui in redazione entro un'ora. Abbiamo pianificato una missione segreta per acchiappare il ladro di spazzatura e ci serve il tuo aiuto. Possiamo contare su di te?». «Sì? A tra poco, ciao!».
Poco dopo, Flora ci aveva già raggiunto. Indossò la tutina nera aderente, a lei però stava molto meglio che a me. E appena fu buio, ci dirigemmo nella zona del porto, davanti al container pieno di rifiuti, e andammo a nasconderci dietro un cassonetto, in attesa che arrivasse il ladro di spazzatura.
Aspettammo.
Il tempo pareva non passare mai, finché, a un tratto, sentimmo un rumore, anzi, più che un rumore, avvertimmo come il fruscio di un soffio di vento. Come se qualcosa di grosso si stesse avvicinando in volo e stesse spostando una grande massa d'aria. Levammo lo sguardo e fissammo il cielo scuro, ma non vedemmo nulla. All'improvviso, però, qualcosa passò davanti alla luna, che brillava tonda e luminosa, e notammo una forma in controluce. La forma di uno stranissimo mezzo di trasporto volante. Ma che cos'era? Il ladro misterioso è... Lo stranissimo veicolo volante si avvicinò di più, ma sempre silenziosamente. E silenziosamente cominciò a scendere, abbassandosi sempre di più, finché atterrò lieve come una farfalla vicino al container. Ora che quello strano mezzo volante era più vicino, noi ci sporgemmo da dietro il cassonetto per osservarlo meglio. E solo allora ci accorgemmo di quanto fosse bizzarro. Sembrava un enorme dirigibile, ma a forma di bottiglia! Ed era fatto interamente di plastica trasparente! Ecco perché nessuno lo vedeva mai arrivare. Nella parte anteriore e posteriore c'erano due eliche di plastica, mosse da una specie di motore interno, anche quello di plastica. Sempre nella parte anteriore di quello strano velivolo, tutto di plastica, c'era una cabina di comando di plastica, dove era presente un pannello di strumenti, tutti di plastica, e un sedile di plastica sul quale sedeva il pilota. Non appena si spensero i motori, vedemmo scendere il pilota. Indossava una tuta verde di plastica a forma di bottiglia di plastica e poi un paio di guanti di plastica, ma anche un casco integrale, sempre tutto di plastica. Gli sentii mormorare.
Guarda quanta bella spazzatura! Proprio quello che mi serviva per il mio prossimo esperimento.
Prima che potesse finire di parlare, Ficcanaso balzò in piedi e squittì.
Ladrettino di spazzaturina, fermo lì! Il giochettino è finito! Ti abbiamo sorpreso con le zampine nel sacco!
Lui, cioè il pilota, insomma il ladro, si girò e ci fissò sbalordito. Borbottò.
Ma io... ma voi...
Tea gli ordinò.
Togliti il casco, così scopriremo chi sei, ladro misterioso!
Lui si tolse il casco integrale e solo allora lo riconoscemmo. Quello era... Eustachio Eutoppini! Flora lo fissò delusa.
Eustachio, perché l'hai fatto? Perché sei diventato un ladro?
Lui tentò di giustificarsi.
Ma Flora, era solo spazzatura. Non valeva proprio nulla.
Ficcanaso lo sgridò.
No, 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 Eustachino! Hai fatto il furbino! Non si deve mai rubare nulla, neanche la spazzaturina!
Tea socchiuse gli occhi.
Ma tu perché l'hai fatto?
Eustachio scosse le spalle.
È inutile che vi spieghi, tanto non capireste.
Io e Tea insistemmo. Dici perché, Eustachio, a che cosa ti serviva? Lui sospirò.
È una storia lunga, lasciate che vi racconti.
Così cominciò a spiegare.
Fin da quando ero piccolo, non chiedevo ai miei genitori giocattoli nuovi, ma mi divertivo a costruire i giocattoli da solo, con legno e cartone, con latta e gomma, con carta e colla, e ogni altro materiale che trovavo in giro. Le mie amiche mi portavano le bambole rotte e io riuscivo a ripararle tutte. Ai miei amici aggiustavo biciclette, pattini e skateboard. Ero proprio bravo. Presto capii che avevo un talento incredibile per riparare, aggiustare, rimettere a posto qualsiasi cosa. C'erano tanti oggetti che venivano gettati a cui invece si poteva dare una nuova vita. Decisi allora di diventare scienziato per dedicare la mia vita al riciclo e dare così anche un piccolo contributo per salvare il pianeta. Mi impegnai molto e quando andai all'università riuscii a prendere contemporaneamente non una, ma 7 lauree. Chimica, fisica, matematica, biologia, medicina, ingegneria e scienze ambientali.
Lanciò uno sguardo innamorato a Flora e proseguì.
Mi interessavo sempre di più all'ambiente. Fu allora che incontrai per la prima volta la dottoressa Radicis, che aveva in comune con me la passione per la natura, e ne rimasi molto colpito. Ma lei non mi notò neppure.
Plastica, plastica, plastica! Flora protestò.
Non è vero che non ti notai, Eustachio?
Poi aggiunse sorridendo.
Ho sempre pensato che tu fossi un vero genio.
Lui arrossì, anzi, diventò paonazzo per l'imbarazzo e balbettò.
Davvero? Lo pensi davvero?
Matea lo interruppe.
Non ci hai ancora detto perché hai rubato la spazzatura.
Eustachio riprese.
Infatti, vi dicevo, dopo l'università diventai ricercatore e mi costruii un laboratorio segreto su una collina vicino a Topazia, dove iniziai a realizzare una macchina per ottenere energia dalla spazzatura.
Flora disse...
Interessante. Perché non me ne hai mai parlato?
Lui scrollò le spalle.
Pensavo che nessuno mi avrebbe capito e mi vergognavo a parlarne. Il mio sembrava un sogno troppo difficile da realizzare. Temevo di essere preso in giro.
Proseguì.
Allora cominciai a raccogliere rifiuti organici per i miei esperimenti. Ma mi serviva una grande quantità di spazzatura. Così mi feci assumere al centro di riciclo sperimentale, dove questa abbondava e potevo usarla per i miei esperimenti.
Ficcanaso chiese, curioso.
Ma questa macchinina stranina, con che materiale l'hai costruita?
Lui, orgoglioso, rispose.
Plastica, tutta plastica, solo plastica, ma riciclata. L'ho chiamata Bot 3. Vicino al portellone c'è anche una scorta di bottiglie di plastica per le riparazioni di emergenza.
Ficcanaso esclamò.
Ecco perché trovavamo sempre delle bottigliettine di plastica sul luogo dei furtini. Sturicchiati le casse acustiche. Ascolta bene. Devi sistemare il Bot 3 in modo che non perda più bottiglie. Non devi inquinare.
Thea scattò foto a raffica gridando.
Geniale!
Mentre Eustachio spiegava il funzionamento del Bot 3, io prendevo appunti su quell'incredibile mezzo di trasporto. Un laboratorio segreto, anzi, segretissimo. Quando Eustachio finì di spiegare il funzionamento del Bot 3, Ficcanaso chiese:
ora mostraci la tua macchinina per riciclare la spazzaturina. Sono curiosino di vederla.
Tutti noi gridammo in coro: sì, vogliamo vedere la tua macchina, Eustachio. Eustachio ci fece salire sul Bot 3 e disse:
allora avanti tutta, rotta verso Colle Verde.
Lui era emozionato, anche perché c'era Flora presente.
Vi porto al mio laboratorio segreto, anzi segretissimo. Ma di voi mi fido, per questo ve lo mostro.
Mentre parlava, io non osavo guardare giù, perché soffro di vertigini. Brrr, che fifa felina! Arrivammo nei pressi di un luogo isolato, su una collina verdissima vicina a Topazia, dove sorgeva un capannone che sembrava fuori uso da anni. Eustachio premette un pulsante e il tetto dell'edificio si aprì, rivelando all'interno un laboratorio. Eustachio gridò:
preparatevi all'atterraggio!
Poi il Bot 3 cominciò a scendere, 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 finché atterrò proprio al centro del laboratorio e il tetto si richiuse con un ronzio. Lo scienziato si tolse il casco e ci sorrise felice.
Ho nascosto bene il mio laboratorio segreto, vero? Chi potrebbe mai immaginare che si trovi dentro un capannone apparentemente abbandonato?
Poi Eustachio ci fece visitare l'edificio.
Tutto quello che vedete è fatto di materiale riciclato e ho costruito tutto con le mie zampe. Avrei voluto fare di meglio. Purtroppo non ne ho la possibilità.
Attraversammo una libreria umida e muffosa e lui sospirò.
Ecco la mia collezione di libri sul riciclo. Meriterebbero di essere archiviati. Purtroppo non ne ho la possibilità.
Quindi passammo attraverso una stanza con vari monitor, ma tutti di modelli antiquati, e lui aggiunse:
mi piacerebbe essere aggiornato su tutto ciò che si fa nel mondo a proposito di riciclo, ma mi servirebbero computer più potenti e avanzati tecnologicamente. Purtroppo non ne ho la possibilità.
Infine arrivammo all'appartamento di Eustachio, modesto ma pulito. Appesa al muro c'era una foto di Flora in una cornice tutta a cuoricini. Lui tentò di nasconderla, ma era impossibile perché era troppo grande. Lì ci cambiammo e lui ci offrì una colazione semplice ma gustosa, scusandosi. Quando ci portò nel suo laboratorio, notammo un'enorme macchina dietro a una spessa parete di plastica trasparente. Anche questa era fatta di plastica trasparente e aveva in alto un'apertura nella quale inserire i rifiuti. Dalla macchina partiva un filo elettrico collegato a una lampadina. Tutto intorno alla macchina c'era un enorme mucchio di spazzatura su cui svolazzavano nuvole di moschini. Chissà come puzzava, ma grazie alla parete non si sentiva alcun odore. Florax! Eustachio si diresse verso un pannello di comando pieno di pulsanti colorati, proprio davanti alla parete trasparente, e disse:
«Siete pronti per vedere come funziona la mia macchina per riciclare la spazzatura? L'ho chiamata Florax, in onore della dottoressa Radicis».
Lei arrossì.
«Oh, Eustachio, che pensiero romantico!»
Lui girò una decina di manopole, premette 5 o 6 bottoni, sollevò con un braccio meccanico la spazzatura e la gettò nella macchina, che fece un ruttino. Eustachio, emozionato, si girò verso di noi per controllare che fossimo attenti.
«Siete pronti?»
Noi gridammo in coro: «Prontissimissimi!» Eustachio annunciò:
«E 1, 2, 3, vai!»
Abbassò la grande leva al centro del pannello di comando e si sentì un ronzio. La lampadina si accese per un istante con un brevissimo lampo di luce. Poi si spense con un sibilo triste. Eustachio si volse verso di noi con aria ansiosa.
«Allora, che ve ne pare, eh?»
Ficcanaso borbottò.
«Tutto qui?»
Eustachio balbettò imbarazzato.
«Sì, tutto qui. Stavo appunto per dirvelo. Ho un problema. Ci vuole una grandissima quantità di spazzatura per produrre una piccolissima quantità di energia. Come vedete, tutti quei rifiuti sono serviti solo ad accendere per un attimo quella lampadina».
Io gli misi una zampa sulla spalla e dissi: «Eustachio, sei stato bravissimo! Hai compiuto una cosa straordinaria! Dalla spazzatura hai ottenuto energia, e questo è meraviglioso! È una grande speranza per il futuro del nostro pianeta!» Thea scosse la testa.
«Eustachio, sei stato straordinario! Ma sinceramente temo che la tua invenzione non abbia un futuro commerciale, se con tutta quella spazzatura riesci a produrre così poca energia!»
Lui chinò la testa triste.
«Non ho speranze di farcela. Nessuno crederà mai in me!»
Io mi rivolsi ai miei amici e dissi: «Trovare nuove fonti di energia è un problema così importante che bisogna incoraggiare chiunque tenti di risolverlo. Ma soprattutto, io credo in Eustachio e dobbiamo aiutarlo!» Ficcanaso borbottò.
«Credo che ti ci vorranno tanti soldini per proseguire i tuoi esperimentini, vero?»
Eustachio ammise.
«Purtroppo ho speso tutto ciò che avevo per i miei esperimenti, ma non lo rimpiango. Da sempre sogno di creare energia pulita che non danneggi l'ambiente in cui viviamo, e sarei pronto a tutto pur di realizzare il mio sogno!»
Flora era commossa.
«Ti aiuteremo noi, Eustachio, e questo sogno meraviglioso lo realizzeremo insieme!»
Poi lo abbracciammo e ripetemmo in coro: «Insieme tutto è possibile!» Un'ideina genialina! Flora fu la prima a farsi avanti.
«Io metterò a disposizione di Eustachio tutti gli archivi del centro di riciclo sperimentale di Topazia, ma anche il mio archivio personale. Spero che gli potranno essere utili per le sue ricerche».
Fu poi il mio turno. «Eustachio, io scriverò un libro su come utilizzare i rifiuti in maniera intelligente. Oggetti utili, ma anche giochi divertenti! Lo intitolerò I segreti del riciclo e ti donerò i ricavati della vendita del libro!» Thea si illuminò.
«Ho un'idea! Organizzerò una raccolta fondi sull'eco del roditore, ma anche su internet, a favore di Eustachio!»
Arrivò infine il turno di Ficcanaso, il quale si lisciò i baffi con aria furbina e disse:
«Amicini, io ho avuto un'ideina proprio genialina!»
Poi tirò fuori il banana phone.
«Pronto, Ficcagenio? Sono io, tuo cugino Ficcanaso! Sei nel tuo laboratorino? Devo presentarti uno scienziatino molto genialino! Sì, è un inventorino! Sì, fa tante invenzioncine! Sì, per difendere l'ambiente! Sì, ama la natura proprio come te!»
Riattaccò soddisfatto.
«È importante trovare i soldini per Eustachino, ma gli serve anche un vero laboratorino! Altrimenti non potrà fare i suoi esperimentini! Allora io gli presenterò il mio cuginettino, Ficcagenio, che ha il laboratorino più modernino di tutta Topazia!»
Saltammo tutti sulla banana mobile che Ficcanaso aveva fatto arrivare al laboratorio di Eustachio grazie ai suoi comandi a distanza, e andammo tutti insieme da Ficcagenio a Villa Pistacchia. Quando entrammo, restammo senza fiato. Era un laboratorio modernissimo, con tutti gli ultimi ritrovati scientifici. Ficcagenio accolse Eustachio con cordialità.
Benvenuto, collega! Lavoreremo bene insieme, faremo grandi cose! Anch'io ho deciso di dedicarmi alle ricerche per l'ambiente!
Eustachio era commosso.
Grazie, amici. È meraviglioso! Vi prometto che sarò all'altezza della vostra fiducia. Mi impegnerò per portarvi dei risultati stratosferici. Voi avete creduto in me e non lo dimenticherò mai.
Una vocina strillò.
Geronimillo, mi sei mancato. Non vedo l'ora di tornare a casella con te.
A parlare era stato un computer color verde pistacchio. Computerillo! Lo abbracciai forte. Mi sei mancato anche tu, computerillo. Non vedo l'ora di ricominciare a lavorare insieme. Ahimè, com'è gelosa, tenebrosa! Tutto era ormai tornato alla normalità. E io ritornai al mio ufficio, al mio giornale, al mio lavoro, insomma. Ma spesso, anzi spessissimo, pensavo a Flora. A quanto era stata gentile e simpatica. Non riuscivo proprio a dimenticarla. Fu così che quando Thea mi propose di scrivere un inserto sull'ambiente, mi venne subito in mente lei. La invitai in ufficio e le proposi di iniziare una collaborazione con l'Eco del Roditore per parlare di problemi ambientali, ma in modo divertente, proponendo giochi e attività legati alla difesa dell'ambiente. Lei sorrise.
Geronimo, sono felice di rivederti. Che idea meravigliosa! Insieme aiuteremo il pubblico a capire l'importanza della difesa dell'ambiente qui sull'Isola dei Topi, ma anche in tutto il nostro pianeta.
Io diventai paonazzo dall'imbarazzo e balbettai confuso.
Ah, anche io pubblicherò l'importanza. Cioè, l'ambiente è un'isola, anzi il pianeta è nostro, insomma. Anche io sono felice di rivederti e tu sei meravigliosa.
Il giorno dopo, Flora mi portò il primo inserto ecologico, realizzato anche con l'aiuto di Eustachio. Poi mi sorrise come solo lei sapeva sorridere, con gli occhi che brillavano come stelle. E io mi chiesi se forse un giorno, chissà, lei sarebbe diventata la mia fidanzata. Ma proprio in quel momento la porta si spalancò. Entrò una roditrice dai lunghi capelli neri, lisci come la seta, e l'aria furibonda. Tenebrosa! È la mia migliore amica, anche se lei dice di essere la mia quasi fidanzata. Tenebrosa strillò.
Geronimo, ho saputo che frequenti un'altra roditrice. Dov'è? Dov'è? Dov'è quella smorfiosa? Come osa giocare slealmente, tentando di portarmi via il mio ciccetto, con cui sono state già programmate le nozze? Per mille pipistrelli, ho già comprato l'abito da sposa, ho già fatto la lista degli invitati e ho già ordinato una terrificante torta nuziale.
Io balbettai. Tenebrosa, posso spiegarti tutto. Non è come pensi e...
Flora si girò. E a un tratto sul suo viso e su quello di Tenebrosa si dipinse la stessa espressione di stupore. Tenebrosa mormorò.
Ma...
Flora mormorò.
Ma...
Tenebrosa gridò.
Ma tu sei Flora.
Flora gridò.
Ma tu sei Tenebrosa.
Poi si corsero incontro e si abbracciarono con affetto.
Che bello rivederti.
Le due roditrici si girarono e spiegarono con gli occhi che brillavano di felicità.
Siamo state amiche inseparabili a scuola. Poi la vita ci ha diviso e ci siamo perse di vista. Ma ora ci siamo ritrovate.
Conclusero insieme.
Quanto mi sei mancata!
Io chiesi confuso. Ma allora non litigate più per me? Non siete gelose? Soprattutto tu, Tenebrosa.
Tenebrosa rise.
Figuriamoci, Flora non farebbe mai nulla di sleale, lo so. Non ho bisogno che me lo dica tu, Geronimo.
Flora riprese.
È vero, Tenebrosa, lo sai che non farei mai nulla per ferirti.
Le due si guardarono felici e conclusero.
Ma sì, ne parleremo un'altra volta. Ci sono altre cose più importanti a cui dedicarsi, per esempio...
Tenebrosa e Flora se ne andarono via insieme, ridacchiando sottovoce e scambiandosi pettegolezzi, chiacchiere e segreti, come solo le migliori amiche sanno fare. Nel frattempo arrivò Ficcanaso che ridacchiò.
Pensavi che tutte e due fossero innamorate di te? Invece ti hanno già dimenticato in un batter di baffo, Geronimino.
Io scossi la testa. Incredibile. Davvero incredibile. Tutta questa avventura è stata incredibile. A quel punto arrivò Thea.
Ho incontrato Flora e Tenebrosa. Stavano andando in pizzeria per raccontarsi gli ultimi anni e visto che ora tu sei libero, Geronimo, che ne diresti di fare qualcosa di utile? Dai, inizia a scrivere un libro su questa avventura. Secondo me avrà un successo stratopico.
Io sorrisi sotto i baffi. Aveva proprio ragione. Avevamo imparato tantissime cose e non solo l'importanza del riciclo. Insomma, ce n'erano di cose di cui parlare. Girai la sedia, mi accostai alla scrivania e accesi computerillo. Lui aprì gli occhietti e fece una risatina. Poi sospirò felice e disse:
Pronto per scrivere, Geronimillo? Sarà proprio un'avventurilla coi baffi. Dai, non essere pigrillo. Comincia a battere sui tastilli. Il librillo sarà pronto prima ancora che tu te ne accorga. Mi è mancato veramente tanto scrivere librilli con te, sai, Geronimillo? Anche se sei un po' babbello, sei il mio migliore amicillo e ti voglio proprio tanto benillo.
Io sorrisi. Anche io ti voglio bene, computerillo. È bello essere amici. Iniziai a scrivere, lettera dopo lettera, parola dopo parola, frase dopo frase, pagina dopo pagina, capitolo dopo capitolo, finché dopo un mese il libro fu pronto. E l'avrete già capito, è proprio il libro che avete ora tra le zampe. Questo libro, l'avrete già capito, è proprio il libro che state ascoltando adesso. Questo libro. Vi è piaciuto? Spero proprio di sì, perché io l'ho scritto col cuore. Anzi, come direbbe computerillo, con il cuoricillo.
Audible ti ringrazia per l'ascolto. A risentirci.